Buonasera a tutti, grandi. È passato il quarto d'ora accademico, come si fanno alle grandi lezioni accademiche, quindi dobbiamo cercare pian piano di arrivare all'inizio. E facciamo una piccola preghiera di inizio proprio. È la preghiera che conosciamo tutti benissimo, una preghiera che è nel nostro cuore, quindi è molto facile, diciamo, tutto sommato, pregare insieme. Possiamo alzarci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, sede della sapienza. Bentrovati, buonasera a tutti, dal monte al piano, come si dice il poeta, è importante questa presenza così bella, vedo dei bei volti, e questo è un bel segno d'inizio della nostra scuola diocesana di formazione. Come potete vedere dal mio volto raggiante, sono molto contento. Sono molto soddisfatto di questa presenza, di un crescere verso questo inizio, perché abbiamo fatto un po' di fatica, no? Come tutte le cose belle, come il Regno dei Cieli, che è un piccolo seme, poi pian piano, con calma, si sviluppa, eccetera, eccetera. Oppure come quello che dice sempre il Vangelo, il contadino che mette il seme in autunno e aspetta, finalmente a giugno con volto raggiante può andare a raccogliere le messi che sono bionde, imbiondite, sono mature. Quindi anche per noi c'è stato un tempo di preparazione. Sentono tutti bene? Benissimo. Ma perché non me l'avete detto, per esempio? Siete troppo pazienti e sopportanti per i miei gusti. Allora, dicevo che il nostro inizio è stato, come tutti gli inizi, abbastanza faticoso, soprattutto nell'inventare questa scuola e nel mettere a fuoco, diciamo così, i percorsi formativi, come si usa dire oggi un po' enfaticamente. Comunque, insomma, siamo riusciti a mettere in piedi questa scuola. Dunque una sera di grande gioia, di grande soddisfazione per la nostra Chiesa. E la vostra risposta così massiccia, devo dire, certamente in attesa, anche secondo le previsioni più ottimistiche, no? Vedrà, sì. Ecco, avete stata una risposta molto bella. Che la risposta così grande, nel nostro piccolo, è segno di una domanda esaudita. C'è una domanda dentro di noi, qualcuno l'ha percepita e l'ha trasformata in una proposta. E questa proposta si realizza da questa sera in avanti e nei prossimi anni, perché mica tutto finisce qui, insomma c'è il suo cammino, il suo percorso. Anzitutto inizio con i ringraziamenti. Vorrei ringraziare quello che si dice normalmente la direzione della scuola. Prima di tutto Don Luigi Guglielmoni, Madre Luisa Merlin, Fausto Negri, Marco Begarani e poi Giacomo Ghizzoni, come sapete è il grande nostro supporter, che appunto ci dà forza e sostiene l'organizzazione. I quattro, Luigi, Madre Luisa, Fausto Negri e Marco Begarani, sono quelli che praticamente hanno, insieme con me all'inizio, hanno ideato la scuola e poi dopo hanno portato il peso successivo. Quindi merito a loro e li ringrazio molto. Poi ringrazio anche i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose che hanno o partecipato o partecipano oppure dal di fuori battono le mani e fanno un po' i tifosi, come si dice, i supporter dall'esterno. Bene. Dirò due o tre cose molto semplici perché voglio lasciare giustamente tempo al professore. Siamo agli inizi di una rinascita, no? Rinascita. Una rinascita di coscienza ecclesiale. E siamo ai primi passi di un lungo cammino che prevede certamente momenti di grande soddisfazione e possiamo prevederlo in bilancio anche delle fatiche. Quando si va a scuola si fa fatica, così capite meglio anche i vostri figli, magari, se c'è bisogno. Puntiamo su che cosa con questa scuola, detto così molto sinteticamente, sinteticamente. Primo, puntiamo a risvegliare l'intelligenza di persone adulte, giovani o adulte, no? L'intelligenza è una straordinaria potenza che noi abbiamo dentro di noi. Oggi pomeriggio sono stato invitato dalla scuola media Zani a presentare l'abate Zani, che sapevo neanche chi fosse io, quindi venire qui. Poi studiando un po' ho letto un po' di cose e tra le altre cose che mi aveva molto colpito di questo straordinario personaggio fidentino che è vissuto a cavallo dal 7-800, c'era questa sorta di, quando ero in seminario mi dicevano, la libido scendi. La libido scende, questa sorta di forte desiderio di conoscere, di sapere. E questo abate ha dimostrato cosa vuol dire impegnarsi nel sapere, è straordinario. Pensate un po' che ha scritto 28 volumi pubblicati su altri non pubblicati, più di 40.000 nomi, per dire l'impegno di questo straordinario personaggio che penso pochi conoscono tra l'altro. Ecco, comunque, svegliare l'intelligenza. Secondo, dare rilevanza al pensiero. Non è sufficiente aprire intelligenza, Dio che l'intelligenza si mette in esercizio e produca pensieri, perché il prodotto dell'intelligenza è il pensiero. Non le opinioni, il pensiero. Dico cose difficili, ma vedrete che pian piano si capiscono, Dunque partiamo proprio da quasi dall'ABC del ragionare umano, perché se vogliamo costruire un progetto dobbiamo partire dall'ABC, quindi ci vuole molta pazienza, ma vedrete che se sarete dei buoni inseguitori arriveremo bene al traguardo. Dunque dare rilievo, dare rilevanza al pensare, no? Al pensare. Questo lo dice, pensate un po', leggendo l'ultima enciclica del Papa, Caritas in Veritate. A un certo punto questa enciclica è un commento, no, della grande enciclica Populorum Progressio di Paolo VI. E a un certo punto il Papa richiama una citazione dell'enciclica di Paolo VI, Populorum Progressio, che riguarda il pensare. Lui, il Papa dice, Paolo VI è ripetuto da Papa Benedetto, occorre che i popoli, le persone e le comunità ricomincino a pensare. A pensare. Una famiglia incomincia a pensare, non a fare questo. C'è anche quello, certamente, ma a pensare. In famiglia, pensare in famiglia. Pensare nella scuola, pensare nella società, pensare in comune, pensare nella chiesa, senza esclusioni di ambiti, di territori. Occorre dare questa forza al pensiero. Poi terzo, dove puntiamo? Stiamo sempre lì. Sostenere la volontà. Sostenere la volontà. Noi possiamo avere una bellissima intelligenza, produrre bellissimi pensieri e ci manca il motore, abbiamo benzina, abbiamo la macchina, ci manca il motore, la volontà. Ora la volontà è propria non è che tutti la volontà, è un dono della natura, certamente di Dio prima di tutto, ma comunque che ritroviamo in noi stessi in misura molto differenziata. C'è il volitivo, no? Sempre voglio, in gerarchia, voglio, voglio, voglio. E c'è invece quello che va così, insomma, come gli viene, ecco. Noi vorremmo con questa nostra scuola dare, sostenere la volontà. Poi, quarto, suscitare interrogativi. Suscitare interrogativi. L'uomo che non si interroga è un uomo morto. L'uomo che vive si pone domande. A tutti fino a 90 anni, fino a 100 anni. Il segno della vivezza, della freschezza, è proprio la domanda. La domanda. Quindi, suscitare domande interrogativi. Quinto, sciogliere condizionamenti. Sciogliere i condizionamenti in cui spesso ci troviamo. Sesto, avviare processi di conoscenza e di esperienza reciproci. Il professore ci dà il suo bagaglio del sapere. Noi mettiamo in moto tutto quello che ho detto prima e poi ce lo scambiamo la seconda ora, seconda parte del nostro incontro serale. Quindi sarà un bel guardarsi, un bel interfacciarsi, interfacciarsi da persone adulte, ovviamente, perché è un conto questo lavoro quando si fa nelle dinamiche di gruppo dei bambini, è un conto persone adulte che siamo noi. Bene, poi cosa faremo in sostanza, specialmente in questo primo anno? Il mistero della persona. Cercheremo di ragionare, quindi metteremo in campo la nostra ragione sulla vita, sulla persona e poi man mano, lungo gli anni, sulla coscienza, sulla Chiesa, sullo Stato, sulla politica, sull'etica, eccetera, eccetera. Nell'alveo, però, della rivelazione e della tradizione cattolica, due grandi, o del magistero se volete, ma non solo il magistero, la tradizione più grande del magistero. Ecco, questi saranno gli alvei in cui ci muoviamo, dove le nostre acque scenderanno, dentro questi alvei sicuri, no? Alvei sicuri. Di fronte a noi ci stanno molteplici e grandi questioni irrisolte, perché il mondo è cambiato, dobbiamo partire da questa constatazione, il mondo è cambiato. Qualcuno traduce così, non c'è più religione, no? Termini un po' banali, ma che indica però una situazione di cambiamento. E dunque, essendo cambiato il mondo, tutto quello che prima ci aiutava a vivere e a sostenere la nostra vita, principi, credenze, usi, costumi, mentalità, che era l'humus in cui noi crescevamo, ecco, è venuto meno o sta andando dove vuole andare e quindi ci troviamo sprovvisti, no? Sprovvisti proprio di quello che è l'humus della vita, la sostanza della vita. Ecco, noi questo lo diciamo in termini un po' generali, la questione educativa, ma non è solo questione educativa, c'è la questione antropologica, eccetera, eccetera. Dunque, allora, questa nostra scuola ha un po' la pretesa in sé, ecco, di cercare di rispondere, di avviare risposte a queste grandi questioni della vita che ci importano molto, che ci importano molto, sperando di poter dare qualche contributo e qualche risposta, evidentemente, perché se siamo capaci di farlo, o quantomeno avviare, insomma, un tentativo di risposta per strutturare in noi un nuovo modo di vedere il mondo, vedere noi stessi, vedere il mondo, vedere la Chiesa, vedere eccetera, eccetera. Cioè abbiamo bisogno di rifare il quadro di riferimento, per poter poi vivere una vita che ha un profondo senso completo in se stesso, aperta a quello che accade. Quindi, in termini un po' più stretti, direi che dobbiamo ricostruire le categorie interpretative della realtà. È una cosa però difficile? Categorie interpretative della realtà vuol dire quei criteri fondamentali per i quali io posso giudicare il mondo, la vita, le cose e me stesso. Questo ci manca. Ci mancano i criteri interpretativi veritativi della realtà di oggi, per cui sbandiamo, no? Non sappiamo più che fare, papà, la mamma in casa, non so se gridare, se non gridare, se tacere, se parlare, non so più cosa fare, no? Poi Così nella fede, così nella politica, così nell'economia, così nella solidarietà, no? Nella solidarietà. L'altro giorno, sabato, ho fatto un incontro qui col volontariato della nostra diocesi, ecco, anche lì questi problemi, o li hanno detti o li hanno sotterranei, ma comunque ci sono. Cosa vuol dire fare volontariato? Per dire, quindi, sono tante domande che ci poniamo. Una volta si faceva, non c'era neanche la domanda, si faceva appunto a capo. O l'ha detto la mamma, l'ha detto il papà, l'ha detto il prete, l'ha detto il medico, e così andavamo. Oggi non è più così. Questa è la crisi, no? È la crisi di passaggio che viviamo tutti. E allora io finisco subito dicendo buon cammino, buon cammino, buon cammino, buona scuola, buona scuola. E ultimo, Don Luigi arriverà tra poco, perché stasera, come capita ai preti, ha avuto un rosario, come si usa dire da noi, no? E quindi arriverà un po' più tardi. E stasera ci parlerà il professor Triani. Io chiederei alla madre Merlin se fa una piccola scheda biografica, così sappiamo chi è, anche chi non lo conosce. Ah, ecco, c'è.
Allora, intanto buonasera a tutti. Per prima cosa sento il dovere anche da parte vostra di ringraziare specialmente per queste parole e per tutta l'attenzione che ci ha messo perché questa esperienza, chiamiamola così, perché la parola esperienza comprende anche la riflessione, però ci mette anche nel concreto della vita, andarsi in porto. E questo penso che sia la prima cosa, quindi se c'è detto un applauso stavolta anche la mano. Differente rispetto alle altre sere, in quanto è la prima sera, quindi stabiliamo i contatti tra di noi, ci guardiamo in faccia come gruppo e nello stesso tempo veniamo introdotti nel tema. Ci introduce il professor Pierpaolo Triani, lo abbiamo già incontrato in altre situazioni, lo abbiamo incontrato sia per la sua esperienza di ricercatore e di docente dell'Università Cattolica, sede di Piacenza, soprattutto nell'ambito della facoltà di scienze della formazione e nell'ambito educativo. Ma lo abbiamo anche incontrato laddove abbiamo riflettuto sull'educazione. Tanti di voi l'avranno incontrato attraverso la rivista Scuola Didattica che dirige, oppure attraverso le sue osservazioni per quanto riguarda, è membro dell'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. E qui anche perché la sua esperienza ecclesiale è un'esperienza molto attenta alla quale porta il suo contributo di riflessione. Sicuramente più di qualcuno di noi ha visto L'arte di educare nella fede, che è un volume che è stato ordinato, l'introduzione del primo capitolo è suo, di altre persone l'ha coordinato insieme con altri. Ecco, tutto questo ci fa dire che l'attenzione alla persona, alla sua crescita, al mondo della scuola dove vive e i nostri ragazzi, i nostri giovani ne vivono tanto del tempo lì, alle dimensioni ecclesiale, fa sì che il professor Triani sia la persona più indicata in questo momento. E quindi lo ringrazio di essere venuto e di offrirsi anche questa sera la sua riflessione. In cartella avete già la traccia di quello che è stato già mandato. Comunque la traccia c'è, si può seguire tranquillamente e magari verrà, come sempre succede quando si riflette, arricchita con altre cose. La struttura dell'incontro di questa sera è un po' differente rispetto agli altri perché abbiamo avuto l'introduzione di Sua Eccellenza che era necessaria per inquadrare bene la cosa, poi avremo l'intervento del professor Triani al quale diamo tutto il tempo possibile. Finito l'intervento del professor Triani, facciamo un attimo di pausa e poi lasciamo spazio a delle domande in sala, anche perché siamo un po' impacchettati e io non lo so come si potrebbe fare altrimenti.
Ci pensiamo,
Va bene, per le prossime volte ci
pensiamo. Faccio una piccola domanda, scusate. Dunque, avevo chiesto al presidente della provincia se faceva una piccola incursione per salutarci e per darci un po' il suo sostegno, presidente si scusa ma non può essere presente, però ha mandato un inviato che conosciamo molto bene, che è il nostro Giancarlo, quindi ci vuoi salutare tu al podio. Presidente, piccolo saluto, non so.
Grazie, buonasera eccellente, buonasera professore, ero molto volentieri, ho accettato, forse faccio ho accettato questo invito, il presidente Bernardoni, come diceva sua eccellenza, ha avuto un impegno, ma è sicuramente attento a questa iniziativa e mi ha pregato anche di sottolineare una frase che sua eccellenza scritta nella lettera di invito, con la quale dice sostanzialmente che l'informazione, la richiesta di partecipazione a questo corso nasce da una consapevolezza istituzionale, nel senso che la scuola si presenta come servizio dell'educazione culturale del nostro popolo. Mi pare un'affermazione molto importante, perché c'è in questa frase direi un senso profondo, perché noi abbiamo bisogno di riportare al centro delle azioni anche quelle amministrative, che apparentemente possono sembrare lontane o altro da quello che si vorrebbe realizzare, comunque il senso dell'educazione intesa come crescita di buoni cittadini, di persone che hanno il senso del bene comune, cosa della quale credo in questi tempi c'è un grandissimo bisogno. Noi viviamo una realtà nella quale vince chi vola più forte, dove il conflitto è l'ordine del giorno, nelle piccole cose come nelle grandi cose, nell'amministrazione delle piccole questioni come l'amministrazione della cosa pubblica e i livelli più importanti. Credo che ci sia bisogno di formare cittadini che hanno il senso dell'appartenenza a un destino comune, a una realtà che possiamo soltanto decidere noi come la vogliamo, se la vogliamo migliorare, se vogliamo mettere in questo senso qualcosa di nostro. L'educazione è anche favorire la crescita di ciascuno, far sviluppare talenti individuali, dare opportunità. Credo che ci sia davvero bisogno di questo se vogliamo pensare a un mondo migliore. Se posso chiaramente una piccola nota biografica, l'ho fatto per diversi anni educatore, termine un po' presuntuoso, c'è un po' di presunzione questa affermazione, all'interno delle ESECI, però credo che insomma sia davvero importante scommettere sui ragazzi e fare in modo che ci siano davvero opportunità per tutti nella ricerca appunto del bene comune e dell'interesse generale. Credo che un altro titolo dell'incontro di stasera, educazione come impresa comune, se è comune riguarda tutti, riguarda appunto la Chiesa, riguarda la scuola, riguarda la società nel suo complesso, riguarda anche le istituzioni, che forse per tanti aspetti non sono sempre attente a questa necessità, però credo che momenti come questi, in cui tante persone partecipano ad un obiettivo, costruire un obiettivo comune, sia anche per le istituzioni uno stimolo. Quindi io mi sento di dire anche in rappresentanza appunto della provincia che questa proposta, questa idea, questa iniziativa sarà attentamente seguita e vedete il possibile daremo il nostro contributo per quello che sarà possibile anche in termini di idee, ma non solo, insomma, quindi noi volentieri potremo accettare di partecipare ad altri momenti e che mancano dando un contributo un po' più significativo per le poche parole che stasera in questa occasione hanno voluto comprarmi. Buona serata a tutti e
tanto buona serata a tutti, permettetemi innanzitutto un minuto di ringraziamento e di saluto e intanto parto complimentandovi per l'iniziativa coraggiosa di questi tempi e quindi ringraziando il vostro Vescovo non solo per l'invito ma per l'azione ecclesiale che mette in atto attraverso questa iniziativa. E poi per ringraziarlo dell'invito e per l'onore di aprire la scuola, poi mi sento pure un po' impegnativo come aspetto, ma l'ho accolto molto volentieri. Anche per l'amicizia che mi lega con alcuni di voi, per il contributo così che ho ricevuto anche da Fidenza nel tempo e così per i legami che si sono intrecciati, per il servizio anche ecclesiale, il mio lavoro, la mia comunità è la diocesi di Piacenza, siamo diocesi cugine, sorelle, tutti siamo nella grande madre chiesa e ci aiutiamo a vicenda. Quindi un ringraziamento di cuore davvero al vescovo, a suor Luisa, a tutti voi. Devo stare più vicino, cerco di farlo. Ok, voi avete dei fogli, ma adesso faccio il professore e vi dico, non guardate adesso, perché quella è una traccia, una relazione che è in corso di pubblicazione a Brescia, dove io riprenderò in parte, soprattutto nell'ultima parte, che adesso vi dirò, ma mentre nella prima parte cercherò di essere maggiormente sintetico. Non parlerò più di 2 ore e mezzo, 40 minuti, poi lanciamo la pubblicità, perché ormai giustamente facciamo così, e poi, se capite bene, abbiamo il tempo per confrontarci. La mia relazione, che ha come tema l'educazione, ma l'educazione intesa come impegno di una comunità, di una comunità civile, di una comunità ecclesiale, sarà divisa sostanzialmente in 2 parti. La prima parte, le caratteristiche che un'azione educativa è bene che abbia, diciamo dei principi regolativi, anche alla luce delle trasformazioni in atto, su cui però farò solo dei brevi cenni, perché poi esiste una letteratura molto ricca su questo, e che anche nella relazione scritta che voi avete trovate. E invece nella seconda parte mi soffermerò di più su quelle che mi sembrano essere oggi, alla luce dell'antropologia cristiana e alla luce della teologia cristiana, le maggiori sfide educative per un'educazione integrale della persona. Non mi soffermo sulla nozione di sfida, che oggi ormai è un concetto, un'espressione guida all'interno della comunità ecclesiale. Come voi sapete, la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di mettere a tema il tema dell'educazione, soprattutto dell'educazione dei giovani alla fede, l'impegno ecclesiale nei prossimi 10 anni, per aiutare però in questa linea il progetto culturale della Chiesa italiana. Ha appena dato le stampe un testo che è appunto La sfida educativa, pubblicato dalla La Terza, che credo rappresenti un buon strumento proprio per entrare all'interno di questo tema. Fatte queste brevi premesse, diciamo, generali, provo a fare un primo passaggio, che è di questo tipo. Immaginate, provate ciascuno di voi, provi a pensare ai legami umani che ha, alle amicizie che ha, agli amori che ha, alle persone con cui è maggiormente legato, le persone che cura quotidianamente, i propri figli, i propri allievi, i propri fedeli. Allora, diventa semplice. Se voi pensate a questi legami, a queste azioni di cura, diventa semplice capire che la cura della vita inizia sempre tutti i giorni. Non c'è un giorno in cui voi potete dire non curo la vita umana. Non c'è un giorno in cui potete dire non mi interesso di mio figlio, o non mi interesso di mia moglie, o non mi interesso di mio marito. Ci sono dei giorni in cui uno lo fa meglio e dei giorni in cui uno lo fa peggio. Tutti i giorni lo facciamo, da buoni cristiani ce lo possiamo dire, dentro i nostri limiti e dentro il nostro peccato, ma tutti i giorni noi sappiamo che siamo chiamati a farlo. E quindi la cura della vita umana è un dato permanente. Non c'è umanità senza cura della vita umana. Ma anche se è un compito permanente, è sempre nuovo. Perché oggigiorno, in ogni contesto culturale, si declina in modo diverso. chi ha avuto due figli sa benissimo che li ha educati in parte in maniera uguale e in parte in maniera diversa, perché la cura è sempre la stessa, l'intensità, ma le attenzioni che il figlio richiede sono personali, originali. Allora, l'azione educativa è una forma specifica del prendersi cura della qualità della vita umana. È semplice. Educare significa scegliere di prendersi cura intenzionalmente della crescita e dello sviluppo di una persona. E quindi è espressione di cura. Quando tu non vuoi bene una persona, la tua educazione comincia a essere trascurante. Non a caso, Don Milani, come sigla, come motto, aveva scelto I care, mi sta a cuore, mi prendo cura di te. Non dico non mi importa di te, ma mi prendo cura di te. Allora, se però l'azione educativa è una forma di cura della vita umana, non si sottrae alla dinamica che ho provato a accennare all'inizio. Cioè, anche l'educazione è un compito permanente, ma è un compito sempre nuovo. Per questo, nessuna generazione di adulti può semplicemente vivere sull'eredità che ha ricevuto. Ma grazie all'eredità educativa che ha ricevuto, si trova sempre nella necessità di incarnarla in un contesto nuovo. E quindi di assumere l'impegno educativo con intelligenza, con responsabilità e con creatività. È talmente vera questa dinamica che tutte le generazioni adulte si lamentano dell'inefficacia dell'azione educativa e tutte le generazioni adulte leggono le generazioni giovanili come un segno di degenerazione. Voi sapete che esistono dei scritti antichi, no? Prima di Cristo, dove i sapienti si lamentano della gioventù. Socrate viene accusato di rovinare la gioventù e così via. Allora è interessante questo aspetto, perché ci dice una verità, e cioè che ogni generazione adulta è chiamata ad assumere con responsabilità il compito educativo che ha di fronte, vincendo una tentazione, che è una tentazione culturale, ma che è anche una tentazione legata appunto, che si può leggere in termini cristiani, ed è la tentazione di una lettura degenerativa della storia. E cioè, cosa vuol dire lettura degenerativa della storia? Ogni giorno che passa va sempre peggio. La generazione successiva perde qualcosa della perfezione umana. Ora, non ho portato con me il testo, ma c'è un testo di Agostino che si legge nell'ufficio delle letture, mi pare dalla 22esima-23esima settimana, bellissimo, in cui esattamente critica questa posizione degenerativa. Agostino di Ippona, padre della Chiesa, contrasta questa lettura degenerativa, dicendo: la degenerazione c'è già all'inizio ed è Adamo. Ma dopo Adamo viene un percorso che è un percorso di salvezza. Allora è interessante la lettura che Agostino dà e che ci pone a noi. Cioè, non leggiamo i tempi di oggi come tempi irrimediabilmente persi. I giovani di oggi come giovani irrimediabilmente persi, ma leggiamoli come cristianamente, come tempi della grazia, come tempi che ci sono dati per poter incontrare oggi la bellezza del Vangelo e la decisività del Vangelo. E che, ricordando che lo sguardo un po' pessimistico con cui noi oggi anche con certe ragioni, perché le vedremo, ci sono, ai nostri ragazzi. È lo stesso sguardo pessimistico con cui le generazioni precedenti guardavano noi. E che però non è stato ciò che ci ha educato, lo vedremo anche questo, non è stato lo sguardo pessimistico, ma è stato lo sguardo fiducioso di chi dice, però c'è qualcosa di buono che possiamo fare. C'è la possibilità di crescere come uomini, c'è. Ogni epoca ha le sue sfide, noi abbiamo le nostre, ma non ci ritiriamo, non stiamo in difesa. Questo ce lo ricorda anche Benedetto XVI. Benedetto XVI ha scritto due testi, secondo me, molto importanti sull'educazione. Uno, che è quello che vi citerò, è la lettera alla diocesi e alla città di Roma. Ma prima, alcuni mesi prima, e voi lo trovate, vi do anche queste indicazioni bibliografiche perché i professori fanno così, ma è giusto. E alcuni mesi prima c'è stato un discorso che il Papa ha tenuto a un convegno della diocesi di Roma, molto importante, sui temi educativi, di cui la lettera citata è una sintesi. Benedetto XVI scrive: a differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi possano sommarsi a quelli del passato, nell'ambito della formazione e della crescita morale delle persone non esiste una simile possibilità di accumulazione. Non è perché se uno ha ereditato molti soldi, può dire sto molto bene per un po' di tempo. Ma se uno ha ereditato una buona tradizione educativa, ma non la fa sua, non funziona, è inefficace, è arida. Perché Benedetto XVI scrive, perché la libertà dell'uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo e in proprio le sue decisioni. Anche i più grandi valori, scrive ancora il Papa, del passato non possono semplicemente essere ereditati. Vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una spesso sofferta scelta personale. Insomma, la linea di Benedetto XVI non era una linea relativistica. Bene, il passato non c'è più, il presente fate quello che volete. Ma vi trasmettiamo dei valori, dei significati, come vedremo, che però le persone debbono fare proprio. Allora, come dire, il primo messaggio è normale che l'educazione, una generazione adulta, si trovi sempre disorientata di fronte al compito educativo. Perché i cambiamenti ci sono sempre, ma non per questo il disorientamento significa rinunciare all'azione educativa. Ma occorre invece prendere consapevolezza innanzitutto dei cambiamenti. E qui io accenno soltanto questo fatto, poi nella relazione che avete in cartella io esamino lungamente i diversi cambiamenti. Le nuove generazioni, cioè noi, ci troviamo a fare i conti con profondi cambiamenti nella cultura e nella prassi dell'educare. Soprattutto noi facciamo i conti con due categorie culturali che appartengono fortemente al nostro tempo e che meno caratterizzavano il passato. Queste due categorie sono la categoria della pluralità e la categoria della soggettività. La categoria della pluralità può essere letta da diversi lati. Qui faccio soltanto dei brevi cenni di scenario, poi se volete nel dibattito possiamo riprendere. In passato noi vivevamo in contesti culturali segnati da una sostanziale omogeneità culturale, dove non era propriamente vero che le persone crescevano, o meglio, cambio. Questa omogeneità culturale faceva sì che le persone potessero educare senza neanche essere troppo consapevoli di ciò che stavano facendo. perché l'omogeneità del contesto culturale era talmente forte che formava le persone. Esempio cattolico delle nostre comunità. Non dovevano spiegare ai genitori, al bambino, perché doveva andare a messa. Perché ci doveva andare. E la cosa, l'eccezione non era chi ci andava, ma chi non ci andava, che doveva giustificarsi. Oggi sono i nostri figli che ci vanno, che il lunedì devono spiegare perché ci vanno. Perché il contesto culturale è un contesto diverso, e dove vedete all'adulto non è più chiesto di dire fai questo perché è bene, lo vedremo, ma è chiesto di dire fai questo perché è bene e te ne do le ragioni. Perché in un contesto plurale, purtroppo, puoi incontrare una pluralità di ragioni. Quindi la prima cosa con cui mi fare i conti oggi è una pluralità di ragioni, una pluralità di percorsi. Poi c'è una pluralità di culture, c'è una pluralità di opzioni religiose, c'è una pluralità di modelli di vita. Le stesse relazioni familiari sono segnate da una pluralità di modelli di vita, e queste pluralità sono disorientanti per l'azione educativa, ma sono un dato con cui fare i conti. Secondo aspetto, seconda categoria, vi è, la seconda categoria è la soggettività. Che cosa intendo dire? Che oggi il criterio attraverso il quale si legge la vita è la realizzazione dei tuoi desideri. E guardate che qui siamo in un nodo critico del rapporto tra cristianesimo e contemporaneità, cristianesimo e paganesimo. Lo riprenderò anche dopo, perché il cristianesimo dice che se tu vuoi trovare te stesso, devi perderti. La cultura contemporanea dice, tu sei il centro del mondo, e per vivere bene devi assolutamente mettere te, tu e, scusate la stanchezza serale, al centro. E l'obiettivo è la realizzazione personale, che è un grande valore. Attenzione, io non sto dicendo che la realizzazione personale non sia un grande valore. Il problema è come si coniuga la realizzazione personale con altri elementi che l'antropologia cristiana mette in luce. Ma oggi, e poi potrei fare molti esempi, qui non entro, la realizzazione personale allora oggi ha portato ad esempio a una forte concezione narcisistica della vita. Tra poco vi farò degli esempi su questo. Ha portato noi genitori a considerare il fatto che l'importante del figlio non è che alla fine faccia il bene, ma che si senta bene. Raramente oggi noi sentiamo un genitore che ti dice l'importante è che tu possa diventare santo. C'erano queste cose, non so, gli aneddoti che mi dicevano a casa mia su San Domenico Savio erano questi. Che l'importante era che lui diventasse santo. E noi oggi non diciamo mai una cosa così ai nostri figli. Diciamo, ma come santo? L'importante è che tu ti realizzi. Questo è il concetto con l'infinizia. Ma ci può essere una lettura cristiana della realizzazione personale e una lettura pagana della realizzazione personale. Ma il tema della soggettività è un tema oggi cruciale con cui fare i conti, nella trasformazione. Bene, la pluralità della soggettività, queste due categorie oggi decisive per leggere il nostro tempo, hanno fatto sì che si stia vivendo una frammentazione del contesto educativo, quello che nel testo, ad esempio, che voi avete tra le mani, chiamo la rottura del patto tacito. Una volta si diceva, bene, la famiglia, la scuola, la parrocchia vanno nella stessa direzione. Oggi o si mettono d'accordo o non è più così, perché le visioni sono diverse e quindi c'è una frammentazione di contesto. In questa frammentazione, gli adulti, noi, proprio perché il contesto non è più omogeneo, dobbiamo prendere maggiore consapevolezza dell'educazione e dell'educazione che noi proponiamo. Cioè non possiamo più basarci semplicemente sul contesto, ma dobbiamo in prima persona assumerci maggiormente la responsabilità educativa. Anche qui, non che prima non avvenisse questo, ma prima questo avveniva in un contesto più, appunto, omogeneo, dove se tu sostanzialmente ti comportavi come si era comportato tuo padre, con un po' di originalità, creatività e buon senso, ce la facevi. Oggi questo è più difficile. Allora, per questo vorrei richiamarvi alcuni principi fondamentali dell'impresa educativa che occorre tenere presente. Il primo, non si educa da soli. Non ci si fa uomini da soli. Non si educa da soli. Perché se il cuore dell'impegno educativo è la formazione integrale della persona, appare chiaro come questo compito richiede una grande collaborazione. La persona è talmente ampia che non si esaurisce in un'unica persona che ti educa, se non l'unico maestro. Ma l'unico maestro sappiamo che è il maestro interiore, che è il rapporto con la grazia. Non c'è un uomo che può fare l'unico maestro di un altro uomo. Allora, questa collaborazione non è soltanto tra chi cresce e chi educa, che è già una prima collaborazione, ma anche tra i diversi soggetti che si interessano dell'educazione della persona. Quindi, in questo senso, l'educazione è sempre un'impresa comune. L'educazione è sempre un atto collaborativo. E qui possiamo anche fare riferimento alla teologia dell'educazione. Nessuno di noi dà l'umanità all'altro. Nessuno di noi dà l'umanità all'altro. Ma ciascuno di noi collabora con l'umanità dell'altro. E il dono dell'umanità all'altro gli è stato dato dalla vita e noi diciamo dalla grazia. E quindi l'azione educativa, un'azione di collaborativa con l'altro, è un'azione collaborativa con la grazia di Dio, che è più ampia di noi e che ci invita, anche qui da un punto di vista cristiano, a non disperare mai della possibilità educativa rispetto a chi abbiamo di fronte. Qui c'è un passaggio di Mounier nel personalismo, bellissimo, i miei studenti lo sanno perché gli faccio una testa così, dove dice, disperare di uno è renderlo disperato. Il contrario è esattamente l'educazione. Mettersi in testa di lavorare educativamente con uno e dire non dispero di te. C'è sempre qualcosa da fare. Puoi ancora cambiare. È già semplicemente questo atto un atto di speranza radicale. Ma se è un atto inteso come un atto non di imposizione, ma di collaborazione. Di collaborazione con lui, di collaborazione con la grazia, di collaborazione con le altre realtà. Chi vive l'esperienza genitoriale sa benissimo che non è autosufficiente. Lo sa benissimo. Primo perché generalmente, almeno agli inizi, nell'impresa genitoriale si è in due. Poi a volte le vicende della vita possono generare dei processi purtroppo di dolore e di ferita. Ma la Chiesa dice, è bene che si sia in due. Ma in due perché? Non solo perché maschio e femmina li creò. Ma c'è una ragione educativa sul fatto che se io devo lavorare per il bene della persona, ho bisogno di qualcuno con cui confrontarmi per il bene della persona. E quindi l'azione educativa è un'azione collaborativa per principio, poi lo è per i fatti, perché voi, siccome andate a lavorare, al mattino dovete consegnare vostro figlio a qualcuno. Quindi dovete collaborare con questa persona, altrimenti l'educazione non avviene. Quindi non si educa da soli. Secondo, non si educa nel vuoto. Non si educa nel vuoto. E questo principio fa piazza pulita di tutto il problema legato al relativismo. Bene, non diamo nessun valore a nostro figlio, facciamolo decidere quando è grande. È un errore metodologico, perché l'azione educativa, siccome ha a che fare con la vita, se tu non ci metti dentro, lo vedremo, dei significati, qualcun altro informalmente ce le mette dentro. Non si educa nel vuoto. L'impegno educativo non è soltanto una buona relazione con l'altro, ma ha a che fare con la trasmissione dei significati del vivere e la proposta di significati del vivere. Oggi alcuni analisti molto attenti sulle dinamiche giovanili sottolineano questo aspetto, che spesso noi ci limitiamo a intendere l'educazione come una buona relazione, cioè un voler bene all'altro, o un sentirsi bene con l'altro. Potrei farvi degli esempi di questo molto chiari, ad esempio nei rapporti genitori-figli. Ma il problema invece è un altro, non si è, l'educazione non può essere solo una questione relazionale, ma di proposta di significato. Perché se non gliele proponi tu, gliele propone qualche un altro. Gliele propone il contesto, gliele propone il gruppo dei pari. Perché la dinamica del vivere ha bisogno dell'incontro con i significati. Terzo, vado un po' veloce, vista l'ora tarda, poi in realtà sono le 10.95, ma in nostra testa sono le 11.95, perché l'orario sono ancora registrato sull'altro, per cui tra poco secondo me qualcuno comincia avere qualche problema. Allora, terzo, non si educa senza fiducia, e questo vi è chiarissimo ormai. L'attenzione alla vita è un dato iscritto nella nostra umanità, che però per essere realizzato richiede fiducia. Si può scegliere di generare alla vita spontaneamente. Anzi, la natura è questo, ci aiuta molto. La vita si genera generalmente spontaneamente, ma scegliere di curarla è un atto di fiducia. Cioè, quando dici, mamma mia, pure dici, che bello, dici adesso, e metti in gioco un atto di fiducia, profondo, perché non si educa senza fiducia. Guardini scrive, a fondamento di tutto deve esserci una fiducia. Soltanto l'educatore che conserva questa fondamentale fiducia diviene egli stesso ciò che deve essere. Un educatore cresce nella propria umanità e riempie la vita del suo senso proprio quando nient'altro vuole con le sue capacità che aiutare il giovane a vivere in prima persona la sua vita, cioè aiutare l'altro ad avere fiducia nella vita. Quarto principio, meno poetico ma non meno importante, non si educa senza risorse. L'educazione, in quanto è un bene, e un bene concreto, non si realizza semplicemente pensandola. Cioè io non educo perché penso di educare bene, ma traducendola in azioni, strumenti, spazi, percorsi che richiedono energia spirituale, materiale, economica. Allora richiede risorse, richiede formazione, come state facendo voi. Questi sono gli elementi fondamentali attorno a cui una comunità ecclesiale pensa un impegno educativo. Allora facciamo un altro passo in avanti. queste nuove sfide educative, basate però, confrontate con questi principi, ci pongono di fronte alla consapevolezza che educare oggi richiede sostegno. Allora qui alcune linee per poi arrivare alle sfide. La prima linea della sfida educativa oggi è quella di sostenere meglio, di più, le persone impegnate direttamente in educazione. Innanzitutto sostenere i genitori, dando ad essi l'occasione di aiutarsi a vicenda negli impegni educativi, di formarsi dentro l'impegno educativo. Per noi, se venisse una persona da una generazione precedente, 300 anni fa, dice, ma per fare il genitore c'è bisogno di andare a scuola, dal suo punto di vista ha pienamente ragione, ma ne abbiamo anche noi dal nostro punto di vista, proprio perché oggi il problema vero è il problema di una maggiore consapevolezza e di un maggior sostegno, soprattutto nei momenti di passaggio che i genitori vivono, il momento della nascita dei figli, il momento delle crisi adolescenziali, il momento delle maggiori fatiche, quando magari arrivano sofferenze o appunto a volte proprio ferite importanti. La seconda però linea di lavoro rispetto al sostegno educativo è questa. Occorre, proprio perché non si educa da soli, occorre non lasciare le famiglie sole. E quindi l'idea fondamentale, centrale, è quella di una comunità educante, dove con ruoli diversi le diverse realtà si pongono in un'ottica di intenzionalità educativa. Qui abbiamo molto normato, quindi so di giocare in casa. Dopo la scuola e la famiglia, la maggior parte dei giovani non va in parrocchia, va nelle associazioni sportive. Allora è importante che le associazioni sportive si assumano delle intenzionalità educative esplicite. Ma è una fatica grossa, perché un allenatore ti dice no, io non sono un educatore, sono un allenatore. E aiutarlo a capire che il modo con cui lui aiuta quel bambino a perdere o a vincere, a accettare i suoi limiti e riconoscere le potenzialità, ad accettare il compagno di squadra scarso e non tirargli troppi nomi, è educare la sua persona, è un passaggio molto delicato. Ma questo intendo per comunità educante. Un insieme di soggetti che non si sottraggono all'impegno educativo, all'intenzionalità educativa. E quindi allora viene scontato il dire che nella comunità ecclesiale il compito educativo non è del parroco e dei catechisti e basta, ma di una realtà di rete, di relazioni che si costruisce. Terzo però elemento, non abbiamo bisogno soltanto di sostenere le famiglie, non abbiamo bisogno di sostenere soltanto la comunità educante, abbiamo bisogno anche, e qui viene veramente in luce il valore del percorso che voi qui iniziate, è importante promuovere una cultura che abbia uno sguardo profondo ed integrale sulla vita umana. Quindi educare ad uno sguardo sull'umano. Educare significa avere fiducia nelle potenzialità del vivere, anche quando questa vita appare segnata dai limiti e dalla ferite. Non educhiamo soltanto i bravi, educhiamo tutti, cerchiamo di aiutare a crescere tutti. Ed è proprio nella misura in cui noi ci rapportiamo con la vita nel suo insieme, con le sue ferite, che scopriamo, e qui finisco la prima parte e poi velocemente passo alla seconda, che scopriamo un aspetto dell'educazione che spesso sottovalutiamo, che è questo. La vita è debole. anche l'educazione. Essa non è onnipotente. L'educazione non è onnipotente, ma è limitata e ambivalente. Per questo occorre, proprio per questo, che tutti noi collaboriamo per declinare la compassione, intelligenza e discernimento comune. Non basta dire che vogliamo educare, perché la nostra educazione, come la nostra vita, è segnata dal peccato. E quindi esistono i peccati dell'educazione. Questo teologicamente. Proprio perché esistono i peccati dell'educazione, abbiamo bisogno di essere insieme continuamente a fare discernimento sulle nostre azioni educative, se stiamo veramente cercando il bene, con la consapevolezza che le nuove generazioni non hanno bisogno di uomini perfetti, che non esistono, ma di adulti appassionati, che sanno stare nelle gioie e nei dolori. Preferiamo stare nelle gioie, però a volte dobbiamo stare meglio noi, che cercano di migliorare e accogliere i limiti, che si aiutano vicendevolmente a credere che la vita umana, anche quando è ferita e sofferente, custodisce un senso, che si aiutano ad amarla, che si impegnano a promuovere, nonostante tutto, l'umanità di ciascuno, proprio perché quell'umanità è segnata dal mistero personale. Dentro questa prospettiva, mi pare che oggi, vengo agli ultimi 10 minuti, noi possiamo cogliere, e questo invece lo trovate nei fogli che avete, negli ultimi fogli, noi oggi affrontiamo ci troviamo di fronte a delle sfide specifiche. Ci sono delle sfide di sistema, su cui non mi fermo, se no farei il noioso, e invece vorrei andare a delle sfide che riguardano l'educazione concreta delle persone. La prima sfida, che non avete sul foglio, ma che enuncio, è la sfida della coscienza. È la sfida della coscienza. Il tema della coscienza è stato richiamato dal nostro vescovo, io lo reputo centrale nella cultura contemporanea e lo spiego così. Sempre di più noi scopriamo come siano insufficienti i dispositivi esterni per aiutare le persone a compiere il bene. Un dispositivo esterno che cos'è? È una regola esterna che ti dice non fare questo perché è sbagliato. Questo è un dispositivo esterno. Un dispositivo esterno è vai a scuola, tu sei chiamato ad andare a scuola. Questo è un dispositivo esterno. Ma perché ci devo andare? Non te ne importa, lo so io perché ci devo andare. È per il tuo bene, punto. Oggi, proprio per il contesto di pluralità che abbiamo visto prima, i dispositivi esterni sono più deboli. Perché un giovane ti può dire, bene, tu mi dai questa regola, un altro me ne dà un'altra. E quindi il dispositivo esterno è molto più debole, perché non è uniforme. Io qui faccio un esempio, che faccio sempre, mi rendo conto della delicatezza, ma è un esempio che credo che ci dobbiamo dire come comunità ecclesiale. Pensate al tema dell'autodisciplina delle nuove generazioni rispetto alla sessualità. Le generazioni precedenti non sono cresciute, come dire, virtuose dal di dentro, ma quando lo sono diventate perché il dispositivo esterno le spingeva verso questo. Ti diceva, così non si fa. E non c'era nessuno che metteva in discussione questo aspetto. Poi i ragazzi potevano parlare lo stesso. però quello era il dispositivo. Non è che molti poi l'avessero colto veramente il senso. Non è che poi dopo le famiglie fossero rose e fiori, cioè, non enfatizziamo le famiglie di una volta. Sappiamo tutti che il peccato c'è sempre, in tutte le epoche. Però c'erano delle regolamentazioni esterne che non chiedevano alla persona di prendere consapevolezza del senso, ma che ti dicevano, se ti va bene questa è la regola, se no prova a fregarmi. Ci siamo? Questo era lo schema logico. Oggi, rispetto alla sessualità, le nuove generazioni si trovano di fronte a una pluralità di modelli. E dove tu non gli puoi semplicemente dire, no, così non si fa. Ma devi farlo fare la fatica di capire il senso. Fatica raddoppiata sul fatto che tutti quelli che stanno intorno dicono, ma perché devi fare la fatica di capire il senso? Allora il dispositivo esterno è molto debole e il vero e la vera sfida educativa è formare la consapevolezza interna. Ma questa è una fatica lunghissima, che non si raggiunge a un'età precoce. Per questo secondo me siamo di fronte a sfide completamente inedite. Faccio l'esempio della sessualità perché è un esempio secondo me molto forte su cui le stesse comunità sono in difficoltà spesso a parlare con i ragazzi. Accanto alla sfida della coscienza c'è la sfida dell'uscire da sé. Qui voi avete tutti i dati, vi faccio soltanto due battute. Oggi noi viviamo in un contesto dove l'invito non è a uscire da te, ma a portare dentro di te. Vi recito, perché lo faccio sempre, le pubblicità che noi sentiamo tutti i giorni. Tutto intorno a te. Tu senza confini. Queste sono litanie quotidiane. Una volta c'erano le litanie religiose, adesso hai nell'orecchio questo. Perché voi valete. Perché tu vali. Nessuno che dice, prova a aprire gli occhi e guardare il mondo. Non ci sei solo tu. Guarda che non sei il centro del mondo. Non nessuno dà questo messaggio, ma l'uomo si forma se esce da sé. Questo nella teologia cristiana è fondamentale. Tu non ti formi soltanto se ti guardi, ma se guardi gli altri, se ti appassioni all'altro, se incontri l'altro. E oggi la sfida educativa è aiutare le nuove generazioni a uscire da loro stesse, a non chiedergli semplicemente come stai, stai bene, come ti senti, ma come stanno gli altri? Ti sei mai interessato di quelli che stanno intorno a te? Anche se tu stai un po' male, guarda che ci sono anche altri che stanno male. L'uscire da sé, che è fondamentale, perché nell'antropologia cristiana non esiste una struttura pienamente umana se non aperta all'altro, disponibile all'apertura all'altro. Terzo, la sfida di relazioni significative. Cioè, oggi si parla molto della centralità delle relazioni, relazioni calde, relazioni sentite, ma le relazioni devono essere relazioni, appunto, che hanno dei significati. O, come dice il testo, la sfida educativa, dai valori alla relazione generativa. Quindi non una relazione fine a se stessa, ma una relazione che propone. Allora, l'adulto non è quello che dice, ma fai quello che ti pare, tanto tutto uguale. No, è quello che dice, per me i significati del vivere sono questi. Tu se vuoi prendi posizione liberamente, ma prendi posizione. E io non ti posso dire che per me è tutto uguale, che se tu fai A o se fai B è uguale. Perché così manteniamo una buona relazione. Certo, dobbiamo andare magari alle generazioni passate che ti diceva, fai quello che vuoi, però se fai questo esci di casa. Succedeva, no? Non mi era così. Tu sei libero di fare quello che vuoi, però se lo fai esci di casa, che era esattamente il principio, che vale il valore, non la relazione. Oggi si dice, fai quello che vuoi ma non andare via di casa. È esattamente il contrario. Allora, bisogna trovare un punto di equilibrio che è nella relazione, ma che sia significativa. Quarta sfida, che nell'incontro precedente il vostro vescovo aveva sottolineato con forza, io condivido, è la sfida del futuro. Educare è una questione di futuro, ma oggi i giovani, ci sono molte ricerche su questo, fanno fatica a immaginarsi il futuro. E fanno fatica a immaginarsi un futuro duraturo. La crisi stessa del concetto di vocazione è la crisi di un immaginario di futuro duraturo. Come faccio a dirti qual è la mia vocazione? Posso dirti cosa posso fare nei prossimi 3 o 4 anni? Ma la vocazione è un concetto molto più forte. E i ragazzi fanno fatica a immaginarsi il futuro, anche per ragioni economiche, per ragioni di una società più dinamica. Però questa è una sfida forte per l'educazione cristiana. Così come un'altra sfida è la sfida del gruppo e della partecipazione. Cioè la sfida dell'aiutare i ragazzi non solo a stare con degli adulti, ma a vivere relazioni significative con i coetanei. Guardate che questo può sembrarvi un problema piccolo, ma oggi le analisi ci dicono che siccome i bambini hanno sempre meno fratelli, vivono sempre meno relazioni fraterne, e allora la sfida di aiutare i bambini e i ragazzi a vivere le relazioni fraterne, cioè a fare l'esperienza della sperimentazione della convivialità, è una grande sfida della comunità ecclesiale che deve ritornare a far fare gruppi ai ragazzi, a farli stare insieme, gratuitamente, solo per la possibilità e la bellezza dello stare insieme, sopportare l'odore dell'altro, che non lo sopporti, cioè queste cose che in realtà ci hanno plasmato. E poi, ne ho ancora tre, ho finito, la sfida del dono. La sfida del dono. Un altro concetto centrale dell'attuale cultura è quello del consumo. È quello del consumo. Si va diffondendo una logica che anche noi adulti abbiamo, che è la logica del consumo, della data di scadenza. Gli stessi legami hanno la data di scadenza. Si fanno anche i contratti prematrimoniali in caso di divisione. È una logica della scadenza, del consumo. Allora la sfida cristiana del dono, della gratuità, di esperienze in cui non devi consumare qualcosa, non ti ritorna in tasca niente, è la sfida del donare. Ultime due, propriamente cristiane, la sfida della fragilità. Presi dall'illusione di un mondo senza confini, facciamo fatica ad accettare le nostre debolezze e le nostre fragilità. Ci arrabbiamo anche sempre di più se l'elettrodomestico ci lascia a piedi. Uno dice, vabbè, se è rotta la televisione arriveranno tra 2 giorni a giustarlo. Adesso uno è continuamente preso dal dover essere collegato. Io lo primo. Cioè. Però facciamo fatica ad accettare le debolezze e le fragilità. Si ha l'abitudine ad una soddisfazione immediata. Chi vive nella scuola sottolinea questo aspetto, che contrasta contro la pazienza e la ricerca del bene che la vita richiede. A questo proposito allora è importante il ruolo dell'adulto, come quello che ti dice, guarda, che essere grandi è avere dei limiti e tutto sommato esserne contento. Non perché ci sono, ma perché riesco a gestirli. Non avere paura delle tue fragilità. In questo il cristianesimo è maestro. Noi chiediamo perdono tutte le domeniche. Il Santo Padre tutte le domeniche dice, confesso a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Bellissimo. Tutti di fronte all'amore di Dio siamo fragili. Tutti di fronte al bene siamo fragili. E ogni domenica ce lo diciamo. ma non perché così siamo un pochino più sollevati, ma perché siamo aiutati a prenderne consapevolezza e a guardare avanti. E non c'è nessuno, nemmeno il Papa, che si sottrae a questa logica. Come non c'è nessuno, neppure quello che noi consideriamo l'ultimo peccatore, che non abbia la possibilità di salvarsi. È questo. E quindi la sfida finale è la sfida della trascendenza. E qui il ruolo della comunità cristiana è davvero grande. La vita di oggi sembra ristretta al presente e all'immediato. Anche perché vi è una fatica a leggere la propria esistenza in rapporto ad un orizzonte più ampio, ad un rapporto che fonda e sostiene la vita. Cioè l'uomo si sente centrato su di sé, autosufficiente, alla fine solo. Allora la sfida educativa è la sfida di annunciare all'uomo la sua non autosufficienza. Non ti fai da solo, non ti sostieni da solo. E allora la buona notizia, qui sì, della relazione, di una possibile relazione fondante con il mistero di Dio che si presenta come amore. Allora, la decisività dell'educazione cristiana non è nelle regole che si danno, che sono necessarie, ma nella misura in cui è capace di riaprire il soggetto a un mistero di trascendenza, a tirarlo fuori da sé, ad aiutarlo a dire non ti sei fatto da solo, ma tu sei figlio. E quindi l'educazione cristiana è un'educazione della figliolanza. E qui mi fermo perché sono andato oltre ogni limite e vi chiedo scusa.
Magari anche insieme dialogando immaginiamo qualche domanda.